considerate Ibra come un nuovo acquisto e non un rinnovo. A 7 milioni uno come lui dove lo trovate?
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Su Zlatan avrei preferito che avesse potuto giocarlo in qualche spezzone delle ultime due amichevoli, questo senz'altro sì, però ha recuperato completamente, sta bene fisicamente, sta molto bene mentalmente. L'ho ritrovato come lui, competitivo al massimo, disponibile al massimo, quindi un punto di riferimento.
È una partita che sinceramente ci fa parecchia paura, perché affrontiamo una squadra che sta bene, che è prima nel loro campionato, quindi una partita dentro fuori, da giocare fuori casa, non è senza dubbio il massimo, quindi siamo giustamente preoccupati.
Siamo giustamente preoccupati.
Lo è sempre stato l'Europa, l'habitat naturale per questa società così gloriosa, e quindi è evidente che per noi questa stagione l'obiettivo di riportare in Europa il Milan è l'obiettivo principale, che poi ci riusciamo, speriamo, attraverso l'Europa League o attraverso le posizioni che riusciremo a conquistare in campionato, questo deve essere il nostro obiettivo.
Eccoci qui, ci siamo, bentrovati a tutti, 14.05.30 secondi, oggi si torna col calcio ufficiale, quello dei club, perché abbiamo già vissuto due appuntamenti con la nazionale. Questa sera ore 20.45 il Milan gioca in Irlanda il primo preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers, che improvvisamente è diventato, avete sentito Maldini, una squadra che fa molto paura, adesso ne parliamo. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta fino alle 15, 349 238 6666, sms e whatsapp. Carissimo Pier, ciao.
Ciao.
Allora, intanto io voglio fare una premessa, cioè tutto quello che vi ho detto, e aggiungo anche che da pochi minuti Suarez è decollato verso Perugia per sostenere questo mitologico esame per B1 della lingua italiana. Ecco, no, ma aspetta prima del radio tweet. Oh, intanto succedono cose stranissime, secondo me anche un po' gravi, a mio parere. Ieri pagina 3 della tesi di Andrea Pirlo, quella per prendere il patentino, i calciatori devono adattarsi al contesto sempre più liquido delle partite. E questa cosa del calcio liquido oggi è finita anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Allora, che cosa vuol dire calcio liquido, Pier?
Ragazzi,
ci sta un po' sfuggendo di mano.
Innanzitutto è la dimostrazione che Andrea Pirlo ascolta tutti i convocati.
Ecco.
Ma il calcio è liquido per natura, per definizione, perché all'interno di una stessa partita, essendo uno sport a basso punteggio, si lega a una variabilità che altri sport non hanno. Questo non c'è assolutamente dubbio. Poi il calendario sempre più compresso degli ultimi anni aumenta ulteriormente questa variabilità, quindi io credo che questo sia il concetto del calcio liquido. Comunque spiegheremo in una serie di seminari,
facciamo il podcast, devo fare il radio tweet.
Perché il radio tweet di oggi è interattivo, nel senso che sai che adesso Suarez sta sofferendo l'esame, il CERI, quindi io ti farò un piccolo esame e vediamo se tu sei in grado. Allora, le province della Liguria, è facile, sono quattro:
Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Vai,
anche se forse le avrei messe da mettiamole,
no,
da
però hai capito, cioè mio figlio ha fatto la quinta elementare l'anno scorso, ha fatto la ricerca sulla Liguria, era troppo facile.
Allora, le due province della Lucania o Basilicata, molto facile.
Della Basilicata?
Della Basilicata. Potenza è capitale europea della cultura, due anni fa, dai, tu, facile. I Sassi.
Sì, Matera, ci sono stato anche quest'estate. Sì.
Ha esitato, Capuano.
No, non ho esitato, sono già a B-mezzo, arrivo verso B1.
Va bene, basta, finito la giustizia.
Ah, non c'è la terza?
Io chiedo
l'aiuto da casa. Saluto Franco Ordine e Fabrizio Biasini.
In quale provincia, ciao Fabrizio, è ubicata l'isola di Ponza? Prendo una località. Allora,
Franco, tu che sei
facile.
Della zona.
Sei della zona, già qua si capisce proprio.
In quale provincia è Ponza? Vai Franco.
Ma come, quale provincia è Ponza? Stavamo parlando di Matera.
No, è la terza domanda dell'esame.
Io ho la giustificazione.
Ragazzi, il livello è bassissimo. Io direi che a questo punto Suarez, io non so, Suarez promosso a prescindere.
Perché... Io ho la giustificazione. Dai. Perché il cane mi ha mangiato i compiti.
Esatto.
Va bene. Domani la raccontiamo, sta roba di Suarez.
Prima persona, allora, passato remoto, prima persona singolare del verbo cuocere. Io cossi. Di matematica la vogliamo fare?
No, lascia stare.
Facile.
Dai, Franco.
Facile. Architettura. Chi dice Less is More? Architettura, via.
No, Less is More non lo so. Dai,
Mies van der Rohe,
dimmi un po' di Ungaretti. Vai, Ungaretti.
Ognuno sa solo sul bordo della terra, travisto dalla televisione, subito sera.
Questa storia del calcio liquido nella tesi di Pirlo, Pierre è diventato ingestibile.
Si trova Bolgari? In quale regione
Toscana.
Si trova Bolgari?
Toscana, c'è il vino.
Ascolta, ci possiamo fermare. Andiamo avanti.
Il vino ovunque. Sì.
Posso dire, scusi? Parto?
Sì.
Parto?
Dica.
Le comincio a declamare questa poesia. Vostra eccellenza che mi sta in cagnesco, per quei pochi scherzuzzi da dozzina, e mi gabella per antitedesco, che poesia è?
Beh, io lascio a Biasin. Allora, rilancio,
la nebbia agli irticolli, piovigginando sale.
Ma che c'è da d'annunzio adesso? Che c'è?
E i fussi come immobile, dato il mortal sospiro.
Sì, questo non mi piace tanto. Questo non mi piace.
Ah, è vero, il 5 maggio. Questo non mi piace.
Così per cosa tauna tra la terra, annunzio sta se non cominciamo.
Il 5 maggio è una cattiveria.
Mozione d'ordine.
Va
bene, sì, dai, adesso non provocarlo. Allora, mozione d'ordine 800 24 00 24, ve l'ho già detto, contatto per intervenire in diretta fino alle 15. Allora, stasera torna al calcio vero. Io non so che impressione vi ha fatto sentire Maldini dire che ha molta paura dello Shamrock. A me ha ricordato, carissimo Franco, probabilmente tu c'eri, Trapattoni con il mitologico Ulysses de la Cruz, il numero 4 dell'Ecuador ai mondiali del 2002, che era un pippone clamoroso, ma Trapattoni aveva dipinto per una settimana come se fosse un misto tra Roberto Carlos e Cafu.
No, io dico questo, che adesso al di là delle battute e del calcio liquido, andiamo sul calcio concreto. Il calcio concreto è questo, e cioè questi sono davanti dal punto di vista della preparazione. Il Milan ha fatto tre amichevoli, nemmeno diciamo con un clima impegnativo da campionato, quindi insomma senza entrate pericolose, senza scontri titanici, eccetera. Quindi da questo punto di vista è, diciamo tra virgolette, dietro in difficoltà. È evidente che poi dal punto di vista della cifra tecnica l'asticella si sposta nettamente dalla parte del Milan, e quindi da quel punto di vista non dovrebbero avere problemi. Però in questi tempi e con queste premesse, secondo me c'è da stare con gli occhi aperti, anzi spalancati.
Fabrizio?
Allora, dove posizioniamo questa squadra irlandese? Io direi possiamo metterla in una medio-bassa serie B italiana,
anche meno forse.
Forse
dai.
Anche meno, però è anche vero che siamo alla prima uscita ufficiale. Questi hanno già giocato, se non sbaglio, 11 partite, 9 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte. Giochi a casa loro,
no, ma
hai
che fai fatica,
defezione.
Che fai fatica è chiaro, insomma. Però
un minimo di attenzione ce la devi avere. Certo, non paura, perché se hai paura contro gli irlandesi, allora finiamola qui. Però è chiaro che devi avere un minimo di attenzione, ce la devi avere.
Ve lo do io
sul ritmo e sulla partenza. Cioè, adesso insomma, mi sembra abbastanza scontato e prevedibile che proveranno a partire forte. Almeno, insomma, fossi loro, proverei a partire forte, proverei a mettere in difficoltà, perché è chiaro che qui l'unica difficoltà del caso è il ritmo partita, che da una parte è assolutamente collaudato e dall'altra invece è ancora tutto da fare. Ma per il resto, dal punto di vista tecnico, ovviamente non c'è storia, quindi insomma, io immagino che loro proveranno a spingere, proveranno a essere pericolosi, faranno una prima mezz'ora di forcing, insomma il Milan dovrà stare molto attento lì, e poi penso che verrà fuori la superiorità tecnica che è evidente.
Ve lo do io un termine di paragone, lo Shamrock Rovers sta al numero 102 del ranking UEFA, al numero 203 c'è lo Stjarnan, che Fabrizio conosce, qualche anno fa incrociò l'Inter in un preliminare di Europa League beccando 9 gol.
Mi ricordo, ecco, mi ricordo. Quindi, però sai, queste classifiche lasciano un po' il tempo che trovano, non sai mai poi quando li affronti, in che condizioni sono. Ripeto, secondo me non è una partita particolarmente complicata, però devi fare quello che ha detto Pier, cioè provare a chiuderla in un quarto d'ora, diciamo, così ti levi il pensiero. Se invece temporeggi, vai sul lungo, dopo rischi un po' di incartarti.
Detto questo, mi sembra che Paolo Maldini stia lievitando, stia crescendo, Franco.
Beh, questo mi sembra evidente, ed è, diciamo, anche la naturale conseguenza della famosa conversione a U, anzi della famosa conversione di Elliott e per Elliott di Gazidis sulla strada niente più giocatori soltanto giovani da valorizzare e da rivendere, ma un mix tra anziani e non anziani. Questa è l'ambulanza che viene a prendere parto.
Sì.
Abbiamo
chiamato tutti contemporaneamente.
Allora, aggiungo che da questo punto di vista, secondo me, lo slancio Maldini lo prende nel giorno in cui deve chiudere la trattativa personale e ha bisogno del parere decisivo, perché deve tirare fuori l'assegnone di Elliott, e lo ottiene. A quel punto rinasce la nuova edizione di Paolo Maldini, dirigente del Milan. Quella secondo me ha dato, diciamo, la spinta e la valorizzazione al ruolo.
Sì, poi magari senza Leonardo, senza Boban, paradossalmente ha anche modo di...
Boban rende effettivamente meno strutturato e meno forte politicamente il ticket dell'area tecnica. Però è evidente che da una parte Boban, che ha un carattere che conosciamo benissimo, pieno un po' di spigoli, non tornerebbe indietro. Dall'altra c'è il contenzioso aperto che finirà chissà quando con cause e controcause, quindi adesso da questo punto di vista, adesso quello che deve, il lato scoperto di Maldini, secondo me, resta quello di natura politica, sia a livello istituzionale, perché lì se ne occupa Scaroni, che però mi pare che abbia sulla sua scrivania solo il dossier stadio, mentre invece Gazidis fatica a entrare, diciamo, tra virgolette, in sintonia con il resto dei dirigenti del panorama italiano.
Oh, non so se avete letto questa mattina l'intervista di Steven Zhang sul Corriere della Sera. Vi sintetizzo il passaggio centrale: i toni del summit con Conte, quello di cui abbiamo discusso ampiamente per giorni e giorni, sono stati drammatizzati, ha detto Zhang. Ho trovato il nostro allenatore sereno, costruttivo, lontano dagli stati d'animo raccontati dai media. Ti ha convinto, Fabri?
Allora, mi ha convinto, diciamo che è stato sicuramente...
Quindi era tutto finto, cioè l'arrabbiatura...
Ma è carattere... È carattere, non lo so giustificare, scusa Fabrizio, lo fai tu poi dopo.
Sicuramente mi ha convinto, diciamo che poi, per come abbiamo capito che sono andate le cose, la verità è che l'Inter, i dirigenti dell'Inter si aspettavano qualunque tipo di soluzione, cioè Conte è arrivato e poteva finire come è finita, ma poteva anche finire con un allenatore in meno. Conte si è presentato molto diverso da come era nel post match con il Siviglia, e quindi le cose sono andate bene. Ma il fatto, per esempio, che alla riunione fossero presenti anche gli avvocati è abbastanza esemplare del fatto che poteva finire in tutti i modi.
Certo, no, posso dire, in tutti i modi. Posso, Franco, secondo me non è questione di drammatizzare, è che Antonio Conte ha degli scatti di ira, di adrenalina, decidete voi, di impeto polemico, che sono che possono essere anche un limite, io non è che lo sto assolvendo e che voglio minimizzare. Secondo me le sue uscite sono state uscite che hanno messo in difficoltà, soprattutto quella dopo Bergamo, ma anche quella dopo Dortmund, hanno messo in difficoltà una società che comunque con i suoi errori e con le sue con le cose positive e quelle meno positive comunque sta lavorando, secondo me sta lavorando bene per consegnargli una buona squadra. Quindi io non è che lo assolvo a prescindere, però io non ho mai pensato al disegno, ecco, io questo non, anche perché posti, molti posti migliori dell'Inter in questo momento non ci sono per andare,
cioè l'idea che lui rompesse per andare da qualche altra parte,
assolutamente no, cioè questa roba qui secondo me non c'è,
anche solo Pier, per una questione di interessi personali, cioè chi ti dà un milione al mese per i prossimi due anni, cioè alla fine bisogna pensare anche a quello, cioè comunque sia sei finito in un posto dove ti trattano bene, ti pagano strabene, non si capisce perché si debba fare così tanta confusione in un momento dove altre squadre hanno molti più problemi.
Ma poi voglio dire, cioè ha una squadra che può vincere il campionato, poi magari non lo vincerà, sta crescendo, è un progetto che cresce, lui è bravo.
Posso dire,
vai Franco,
posso dire come, allora, io ho la ricostruzione autentica della domanda fatta a Zhang e della risposta di Zhang. La domanda di Zhang: ma allora c'è stato questo summit così violento? Zhang ha chiesto al giornalista: lei vuole una risposta par amigos o una risposta ufficiale?
E lui gli ha risposto.
Ufficiale e par amigos. Allora, ufficiale non ci sono stati assolutamente questi toni drammatici, e par amigos un casino incredibile. Questo è quello che succede.
No, io però noto che dopo non parla quasi nessuno nell'Inter dalla finale di Colonia contro Siviglia, poi in realtà ha parlato una volta Ausilio, e questa intervista di Steven Zhang ha chiaramente un peso specifico notevole, e secondo me l'altro passaggio centrale è quello che viene sintetizzato poi così: il mercato rientra nel programma di crescita costante della società e della squadra, ho dato a Marotta l'input di vendere prima di comprare, vendere poi comprare, sì. Che credo sia poi il cuore di tutto. Io non so se Antonio Conte, leggendo, ha ammesso che non lo sappia, ma lo saprà certamente, insomma, di prima persona, abbia apprezzato
resto,
questo passaggio.
Del resto, Giovanni, se tu vai sul sito dell'Inter, alla voce rosa, vai a leggere i nomi. Ci sono 32 giocatori in questo momento, no? 32 Fabrizio, giocatori.
Fabrizio, per quel che riguarda il rapporto Marotta-Conte, questo passaggio è la chiave di tutto, perché vuol dire che non è che Marotta ha una missione da parte del presidente e proprietario e non può tradirla, e cioè certo, la missione è quella: devo prima vendere e poi posso comprare. Quindi quando ti incazzi non puoi incazzarti con me, ti devi incazzare con quello che sta sopra me, capito?
Ma secondo voi questa intervista
non si debba neanche arrivare a questo punto, cioè una persona intelligente, e Conte è una persona intelligente, capisce perfettamente che non si possono comprare altri giocatori se prima non ne vendi altri, perché altrimenti ce ne hai 40 ed è un problema per te avere 40 giocatori.
Io ho questa impressione,
sta facendo, sì. Cioè, secondo me questa cosa qua, torniamo al punto di partenza, l'Inter qualche errore lo fanno tutti, gli fa anche Conte gli errori, ma quest'Inter sta mettendo sul piatto tutto quello che ha a disposizione per avvicinarsi, e quest'anno si è avvicinata anche grazie al lavoro di Conte. Quindi c'è, cioè, tutta la drammatizzazione attorno all'Inter di questo storytelling da fine del mondo,
sì, però autoprodotto,
chi ha visto la amichevole dell'altro giorno contro il Lugano si è accorto che da primo e secondo tempo sono scese in campo due squadre, una diversa dall'altra, entrambe fortissime, cioè l'Inter ha veramente tante alternative quest'anno, cioè la squadra, se anche finisse il mercato oggi, è una super squadra.
Sì, però vedi, io trovo incredibile, e sono d'accordo, l'Inter in questo momento è più forte, nettamente più forte, più profonda dell'anno scorso, io trovo incredibile che solo l'Inter debba avere una situazione comunicativa in cui non ci possa essere un tecnico che dice questa cosa, poi magari sottolinea anche che manca qualcosa, esattamente come ha fatto Pirlo l'altro giorno, ha detto sì, serve il numero 9, serve in fretta, noi abbiamo discusso però con serenità. Invece questo silenzio ti fa immaginare chissà che cosa. L'altra riflessione è questa: ho l'impressione che le uniche due parole dall'Inter di queste settimane, Ausilio che è intervenuto per dire Tonali non lo prendiamo e un'altra serie di cose, e Zhang che interviene per mettere il cappello su tutto e dire prima si vende e poi si compra, facciano parte in un certo senso anche degli accordi presi con Conte, no? Cioè che lui ha sempre chiesto metteteci la faccia voi.
Sicuramente, in modo da poter dire questo era la disponibilità da parte della società e io con questa devo fare. Questa è l'altra richiesta di Conte, in modo che sia chiaro che non compriamo di Diva va a Pelé, ma prendiamo quello che è possibile.
Sì, che non è poco, poi dice Pier, che giustamente.
Anche, anzi, è parecchio e abbastanza, secondo le possibilità.
Altro tema, allora, no, abbiamo detto che Suarez è partito per arrivare a Perugia a fare questo benedetto esame B1 per provare a prendere il passaporto italiano. Io però vi pago se mi aiutate a capire la situazione, perché contemporaneamente noi sappiamo che tra qualche ora potrebbe sciogliersi la storia di Milik che poi porta Dzeko alla Juventus, e quindi si fa fatica.
Quindi vi pago anch'io.
Quindi siamo in due.
Veramente fatica. Eh sì, perché insomma pensare che arrivino tutte e due mi sembra fantacalcio, poi le vie sono infinite, però insomma mi sembra francamente un'ipotesi abbastanza improbabile. È chiaro
anche
che
solo per una questione di ingaggi, cioè sembra veramente difficile.
Ho capito, ma quindi Suarez vuole a tutti i costi venire a vivere in Italia come Messi? Cioè sta prendendo il passaporto per quello, non lo so, per cosa?
Molto bene in Italia.
No, ma questo hai ragione.
Spesso,
Ma scusami, è evidente che quello si prepara come dire, la via d'uscita, anche se dovesse saltare l'operazione Juve per un eventuale trasferimento, perché vorrebbe dire avere comunque eliminato l'ostacolo che lo avrebbe portato nel calcio italiano.
Però quello franco è più un ostacolo della Juventus che ha gli slot occupati.
Certo, però voglio dire, siccome lui non conosce quali sono come dire, lo stato del tesseramento delle altre squadre, se lui può eliminare questo ostacolo burocratico lo elimina.
Ma dove può andare in alternativa?
Vabbè, quello poi
con quei soldi lì non ci sono molti, caso, c'è l'Inter, c'è l'Inter.
Poggio, diciamo,
scusatemi,
no,
scusatemi,
no, ma noi abbiamo già Fella. No, il problema vero, no, è questo, che oggi con il campionato e con il mercato che è segnato gravemente da una crisi economica impressionante, collettiva, noi dobbiamo abituarci a renderci all'idea che tra un po', siccome le rose rimarranno di 25, 30, 35, a un certo punto cominceranno i giocatori che dovranno scappare via per andare a trovare uno stipendio, e quindi vedrete come ci saranno negli ultimi 4 giorni, nei primi 4 giorni di mercati ottobre, vedrete il via vai che ci sarà.
Sì, anche questa
è una credibilità. Io volevo chiedervi, va bene tutto, ma Suarez, quindi a cui mi state dicendo che si sarà preparato per questo esame, cioè in qualche maniera, ma perché cosa succede?
Meglio di noi per le domande di Pier.
No, nel senso, a parte gli scherzi, ma voglio dire, se ha un senso questo esame gli faranno delle domande, e quindi immagino che lui si sia preparato, cioè cosa fa, lo sbaraglio così, oppure glielo danno perché è forte?
Presumiamo di sì, speriamo tutti sì, che insomma le cose funzionino per Suarez come funzionano per chiunque altro sul presente,
Giovanni,
in quella stanza.
Saluto.
Ciao Franco, grazie.
Ciao.
È preoccupato, primo novembre c'è il derby con il Bari.
Va a prepararsi per l'esame.
Te lo dico, sì, sta andando a prepararsi per l'esame. Va bene, allora, prima di salutare Fabrizio gli faccio la domanda delle domande, che è l'altro tema che tratteremo dopo la borsa, e cioè se ti piacciono noi i playoff nel calcio, in Serie A.
Allora, mi piacciono se sono strutturati con largo anticipo, non se sono buttati là come si era ipotizzato quest'estate. Se si fa, se si butta lì un'ipotesi di playoff da qui a magari al 2022-2023, ci posso anche stare, basta che siano fatti con una certa logica, cioè non è che la dodicesima può vincere lo scudetto, altrimenti non ha senso.
E il tiro da due gol o il gol da due punti, insomma, chiamala come vuoi, quella roba che se tiri da lontano vale due. Ti piace?
No, mi sembra una grandissima cavolata.
Vabbè. No. Ciao Fabrizio, grazie.
Ciao
Fabrizio.
Tiro da troppo lontano è quasi sempre una mandra del portiere.
Sì. No, poi adesso hanno i palloni leggeri, sai che i portieri hanno fatto spesso polemica su questa cosa. Abbiamo però spazio e tempo per parlarne dopo la borsa. 800 24 00 24, la borsa, due minuti, torniamo e parliamo dei playoff con un uomo che i playoff li ha quasi inventati all'età della pietra.
Visto che fate dei spiritosi, e se arrivassero sia Suarez che Dzeko, saluti.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta...
tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Ma dal 23 settembre, tutti i mercoledì,
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Tutti convocati.
Come si fa ad essere contrari ai play-off nell'ambito sportivo di competizione?
Scusa un attimo, facciamo la finale, non so, Juve-Inter o Inter-Milan dei play-off al meglio delle 5 partite, perché al meglio delle 5 partite è poi che vince il più forte.
Per quanto riguarda l'ipotesi di un rinnovamento nel posizionare sul mercato un prodotto che è particolarmente datato, ritengo superato, è un'idea sulla quale io sto lavorando da tempo, mi auguro di poter trovare dei momenti di condivisione nei soggetti che hanno interesse e comunque nei protagonisti del mondo del calcio.
Allora, carissimo Piero, al di là del politichese del presidente Gravina, che poi oggi ne ha parlato ampiamente sul Corriere dello Sport in una bella intervista di 2 pagine, mi sembra che io e te siamo rimasti in minoranza a batterci contro i play-off nel calcio.
Sì, sì, io sono tradizionalista in questo. Non sono spesso tradizionalista nella vita, ma in questo sono tradizionalista, nel senso che credo ci siano già altre competizioni sportive come la Champions League, la Coppa Italia, che l'Europa League, che vivono di scontri diretti. Il campionato rimane, insomma, mi fa strano vedere un campionato deciso dai playoff con la stagione regolare, e non so onestamente se, cioè, io non lo farei. Poi c'è anche un elemento emergenziale, cioè il dibattito sui playoff è nato per quello che è successo quest'anno, quindi
sì, però in realtà sta prendendo una piega diversa, adesso
saluto
sì, intanto
più soltanto un piano B.
Assolutamente, saluto Dan Peterson, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Dan, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, un abbraccio a Pierluigi.
Allora,
ciao coach, ciao.
Mi fa molto piacere che Dan Peterson abbia accettato il nostro invito, perché mi piace l'idea di parlare di questa questione, che non è più il piano B emergenziale, ma insomma oggi il presidente Gravina dice: ho un modello in testa, sto lavorando a un campionato diviso in 3 fasi con una final 8 per assegnare il titolo. Chiaramente non sta parlando di questa stagione. Questa stagione noi speriamo che vada fino alla 38esima giornata. A questo punto si sta parlando di un cambiamento per restituire a pila i campionati, e in questo caso al campionato italiano. Mi fa piacere parlare con Dan Peterson, che viene, anche se oramai è più italiano di tutti noi, ma viene da una cultura profondamente legata ai playoff, ne conosce pregi e difetti e soprattutto è stato per tanto tempo della sua carriera sportiva un innovatore. Dan, ti piacciono i playoff nel calcio, e parliamo di calcio di Serie A?
Well, innanzitutto io provengo dal basket, dove i playoff sono veramente di rigore. Per la verità, il calcio, come ha detto Pierluigi, altre cose, tipo la Coppa Italia, è una specie di playoff che non ci sono. Poi l'hanno avuto in questo finale di Eurolega, di Champions. Ovviamente è una cosa 3 su 5, come ha detto qualcuno prima. No, cioè, sarebbe come l'NCAA nel basket, come l'NCAA nel football americano, che è una partita secca, perché calcio non è uno sport che si possa fare un giorno sì, un giorno no, come il basket, tanto per dire. Quindi calcio è diverso, e bisogna farlo con le giuste misure. 3 o 4 giorni fra ogni partita si potrebbe fare, però io rispetto Pierluigi, perché anche con lui, come lui, io sono tradizionalista, mi è difficile cambiare parere su certe cose. Bisognerebbe farlo in una maniera giusta che lascia almeno la maggior parte delle persone soddisfatte. Non ci sono dubbi che un campionato intero di 7-8 mesi premi le squadre veramente che è più forte di rendimento costante. Playoff sono diversi, premi la squadra che è più forte di quello che si chiama, almeno in America, vera forza, la vera squadra forte emerge. Chiaro, se una squadra non so, Juventus, Milan, Inter hanno gli infortuni, è veramente una sfortuna, l'ho avuto anch'io, quindi ne so qualcosa, però l'idea è di avere la squadra che finisce prima meglio classificata per diciamo il ranking dei playoff eccetera, e poi premiare quella che è veramente la squadra più forte. Si potrebbe fare, però bisogna farlo bene, e spero che se lo facciano, che Gravina lo faccia bene.
Sì, che lo pensi.
Di Gravina sai che ho il massimo giudizio possibile, perché secondo me è veramente un presidente che ha mostrato forza e saggezza. Il dibattito ovviamente è aperto, io credo che l'aspetto della tradizione nello sport sia importante, nel certo. senso che insomma nel basket io giocavo in maniera vergognosa a basket tanti anni fa, insomma ci sono i supplementari, non c'è il pareggio, una partita la puoi perdere di un punto e la perdi, cioè è proprio un'altra concezione, un altro tipo di approccio. E poi una cosa che non mi fa impazzire è che invece approfitto dell'idea di Dan, secondo me dovremmo pensare ad altre soluzioni, è l'idea che tutto questo stia nascendo perché in Italia vince sempre la Juve, in Francia vince sempre il Paris Saint-Germain, in Germania il Bayern, cioè esiste nello sport, avevo fatto mille volte questo discorso, nello sport europeo, nel calcio europeo, un meccanismo che tende ad aumentare le differenze e che è il contrario degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti con il salary cap, con il draft, quindi con i migliori giovani del college che vanno nelle squadre più deboli.
C'è un sistema che riequilibra.
Allora quello mi piace molto, cioè se il tema dell'equilibrio c'è, però non mi piace l'idea che venga imposto un altro meccanismo per penalizzare le squadre più forti. Mi piace che le squadre un po' meno forti vengano aiutate o comunque che si creino delle condizioni di partenza un po' più simili. Questo sono perfettamente d'accordo.
Perché partendo, presentandola così, Pier, perdonami, presentandola così sembra quasi che il playoff venga messo lì per dare un verdetto che non necessariamente esatto,
no,
premi la squadra più forte.
Però,
no, Dan, non è una buona partenza, Dan.
È chiaro, come vi ho detto prima, infortuni o anche poi calcio è uno sport molto particolare, cioè un piccolo errore, uno piccolo svantaggio, un errore arbitrale, qualsiasi cosa finisce 1-0, cioè il basket non è così, basket fanno 80 punti, 100 punti, ok, quindi ci vogliono 5-6 errori di questo tipo per decidere, generalmente o 2-3 sviste arbitrali. Il calcio ne basta uno, quindi è uno sport molto delicato, molto particolare, in cui molto caso entra in diverse partite, cioè, però in una partita secca, come sappiamo, cioè, Crotone può battere Juventus, okay? Quindi non ci sono dubbi su questo qui, però una partita al limite, per, come ha detto prima, per avere veramente una giusta misura sarebbe 2-3, ma calcio 2-3 ragazzi
vuol dire 3 settimane,
finale,
vuol dire 15 finale. Giorni almeno, sì, 15 giorni per ogni turno minimo.
Però detto questo io non è che non riconosca la spettacolarità, anzi mi candido già per fare la telecronaca della finale scudetto se avremo i diritti e il direttore deciderà di farmela fare, nel senso che non è che non capisco che ci sia un elemento di grande spettacolarità, è lo sport americano che si basa proprio sulla sfida, appunto sulla mancanza del pareggio, sul continuo shootout, è da questo punto di vista il modello di riferimento, quindi non mi sfugge questo meccanismo di fascinazione, però credo che questo noi ce l'abbiamo già in Champions League, ce l'abbiamo già in Coppa Italia, e ho paura che il campionato, perché poi devi pensare anche alla regular season, no? La regular season rischierebbe a un certo punto di diventare nella sua parte finale qualcosa di inutile, di pleonastico, le squadre che quasi si risparmiano in vista dei playoff. C'è questo meccanismo nel basket, Dan, a un certo punto si comincia a ragionare nelle ultime giornate sul playoff, oppure è comunque diverso come sport, si gioca più spesso, quindi non si fanno calcoli?
No, veramente un campionato di calcio, 30 partite, basket uguale, ok, però è una tradizione, ma non dimenticare, anche Pierluigi è troppo giovane forse per ricordare, è iniziato il playoff in Italia nel 77, il mio quarto anno in Italia, tanto per dire.
Ma noi eravamo all'asilo, Dan, quindi non possiamo ricordarci tutto.
Anni, no, però io Dan me lo ricordo, anche se Dan io ti favo per
no,
Roma,
ma il playoff nel 77 dico, l'introduzione del playoff, non possiamo ricordarci.
Devo dire che i playoff non erano d'accordo tutti, basket campionato dobbiamo premiare, esattamente quello che sta dicendo, per poi con tempo come dice qualcuno, lo spettacolo e anche nell'incertezza del risultato, e questo è il bello dei playoff, ovviamente anche il brutto, come avete detto voi prima, quindi è una cosa, calcio particolare, soprattutto per storia, a tradizione, veramente nel cuore della gente, ma far i tifosi, anche i tradizionalisti, accettare una cosa così, non so, esiste già nelle Coppe Italia, esiste già, come detto, Champions e altre coppe, questa specie di playoff, anche se doppio confronto, ok, che sarebbe anche una formula per fare per i playoff un doppio confronto ogni settimana, tanto per dire, però è una cosa che Gravina avrà le mani piene se cerca di farlo, perché ci sarà qualche risultato. Io parlo come tifoso qui, non sto promuovendo niente, sarei curioso a vedere un playoff come, come la cosa per decidere tutto. Chissà solo come sarebbe andato a finire quest'anno Inter-Juventus, tanto per dire, okay.
Sì, ma non solo Inter-Juventus, pensa Juventus-Lazio, mi viene in mente, perché poi ad esempio sulle due partite la Lazio era stata superiore.
Hai visto una dinamica simile, perché quest'anno con le partite praticamente in 40 giorni dal punto di vista fisico hai visto già un po' di questo aspetto, no? C'è stata una variabilità di risultati legata alla condizione delle squadre, al fatto di giocare ogni tre giorni, ma sulla spettacolarità io sono d'accordo, e secondo me quello che dice Dan è assolutamente giusto, cioè ci dobbiamo porre tutti il tema dell'incertezza del risultato, se la devono porre paradossalmente pure quelli delle squadre che vincono, cioè pure quelli del Bayern, del Paris Saint Germain e della Juve devono secondo me nella loro testa ragionare sull'importanza, certo non è che possono dire facciamo degli errori apposta così facciamo vincere gli altri, però che l'incertezza del risultato sia un valore per tutto il movimento sportivo di qualsiasi sport, questo è indiscutibile.
Sì, un bilanciamento della competitività.
Non mi piace l'idea che questa cosa qui passi attraverso un cambio di forma, di un format più che centenario. Allora mi piace di più l'idea che vengano messi dei paletti veri di fair play finanziario vero, per cui il monte ingaggi delle squadre di calcio può essere tot. Ma deve essere tot, e se non è tot
e poi qualcuno controlla veramente. Vi saluto però con l'ultimo tema, ma veramente 30 secondi a testa, l'importante, perché questo è un altro dibattito che si sta aprendo, carissimo Dan Peterson, è che nessuno introduca la regola del gol che vale doppio perché è segnato dalla distanza, poi arriverà quello da 3, da 4, da 5.
Io sono contrario, ecco, al tiro da 3 punti come sono tutti.
Figuriamoci del gol da 2.
Esatto, un gol è un gol, non importa dove parte, un canestro non importa la distanza, questa è la mia idea.
Ciao Dan, grazie.
Ciao ragazzi, Piero, un abbraccio ancora.
Noi non commentiamo nemmeno il gol da 2.
No, ma sai che c'è, adesso non voglio fare pubblicità, ma c'è il videogioco, no? C'è una se tu giochi a FIFA,
difatti è quella
c'è una modalità,
la cosa,
per esempio, dove si comincia 11 contro 11 e ogni gol che segni ti levano un giocatore per ricostruire sempre un equilibrio. No, ma io
Gianmarco Ferronato mi guarda inorridito.
Esatto, è vero, ma ha ragione. Il tema secondo me c'è, ed è il tema dell'equilibrio, ed è giusto porselo, e sarebbe grave non porselo, perché è un campionato che finisce per 20 anni, per 30 anni, con la stessa squadra che vince 18.
Però il gol da 2 no, però il gol da 2
no. Ma che stiamo scherzando? Ma io ribadisco, con tutto il rispetto per Gravina e con tutta
quello non ci sta pensando Gravina, anzi lui ha detto, ragazzi, una cosa per volta, però il dibattito è aperto perché i ragazzini stanno non più di 3 minuti, sono oramai abituati a una velocità di stimoli, di input, e la riflessione è: non guardano più una partita di 90 minuti se non gli dai delle micro partite dentro la partita. Però ragazzi, gol da 2 veramente, per favore no. Ciao Piero, a domani.
Ciao.
Traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ci prova Iea contro Benz. Marini vince, festeggia alla Paso.
Altro che playoff, abbiamo ancora negli occhi la meravigliosa volata di domenica scorsa a Misano, il podio tutto italiano della Moto 2, Marini, Bezzecchi, Bastianini. Marco Bezzecchi, ciao.
Ciao a tutti.
Direttamente dal Team Sky VR46, che ha detto Valentino vuole smantellare perché state diventando troppo bravi.
Sì, ho sentito, ma ho visto che non gli piace più come idea.
Siete tranquilli voi, no? Scherzava.
Sì, siamo tranquilli.
Senti, cosa sono 799 millesimi, che poi è quello che ti ha diviso domenica scorsa da Luca Marini?
Sono pochi, sono veramente pochi.
Correre due volte di fila in una settimana sullo stesso circuito, perché voi tornerete in questo weekend, tornerete domenica a Misano, cambia qualcosa nell'approccio?
Sicuramente bisogna stare un po' più sul pezzo ancora, perché tutti diventeranno un po' più forti col fatto che abbiamo più tempo per mettere a posto la moto, quindi bisogna cercare di stare subito concentrati, mettere a posto subito i dettagli e cercare anche di divertirsi.
Beh, a Misano non ci si annoia, no?
No, non ci si annoia mai. Poi abbiamo fortuna che c'è anche un po' di pubblico, quindi sarà figo.
Ecco, che sensazione ti ha fatto, ha fatto a te ritrovare lo scorso weekend il pubblico, cosa che non avevate mai avuto dall'inizio della stagione?
È stato bellissimo, è stato molto emozionante rivedere un po' di persone sugli spalti, e soprattutto qui in casa, dove il tifo è stato veramente forte, e mi ha fatto veramente piacere. E poi, avendo fatto anche una bella gara, è stato bello festeggiare anche un po' con tutte le persone sulle tribune, e dai, gli abbiamo regalato secondo me un bello spettacolo.
Certamente si sono divertiti con la vostra corsa, io credo anche con la MotoGP, che perso Marquez in questa stagione ha riscoperto equilibrio e spettacolo, e sono convinto sarà così anche in questo weekend, anche nella gara di domenica. Tu firmeresti per ripetere il podio?
Assolutamente sì, sarebbe bello, magari anche un gradino più in alto sarebbe più bello, però comunque in ogni caso firmerei di brutto.
Ma cosa vi dice Valentino adesso, al di là delle battute sull'Accademia e sul fatto che gli allievi stanno andando troppo forti rispetto al maestro?
Lui è veramente molto contento, e alla fine questo progetto l'ha creato lui e ci ha messo tantissimo impegno, e penso che sia una bellissima soddisfazione vedere questi risultati da parte nostra. E poi bello, perché dai, allenandoci insieme, correndo insieme, siamo diventati veramente tutti amici e alla fine ci diciamo praticamente tutto, e è veramente bello quello che lui ha fatto per noi.
Ma Valentino, riuscite a rubare qualcosa? Non il talento è suo e ognuno di voi ha il vostro, ma diciamo qualche segreto, qualche consiglio.
Gli chiediamo sempre tanti consigli, io personalmente gli chiedo sempre tanti consigli, visto che ho la fortuna di poter stare un po' di tempo con lui, cerco di sfruttare, cioè se ho qualche dubbio glielo chiedo, e lui alla fine ha sempre una risposta da darmi, perché ha tantissima esperienza, quindi sa sempre un po' dove prendere, ecco.
Perché è un valore potersi confrontare con un fuoriclasse assoluto.
Sì, è una cosa che purtroppo è una cosa che diciamo che è per pochi, ecco. Infatti la fortuna dell'Academy è anche questa, che siamo in pochi, ma è un'opportunità incredibile, quindi bisogna cercare di sfruttare tutto quello che si può, ecco.
Perché molti pensano, io credo sbagliando, che insomma le moto, così come le auto, insomma, se tu hai la moto o l'auto più forte, dai gas, ti aiutano a metterla a posto nei settaggi, poi più o meno il più è fatto. Poi in realtà il vostro risultato di gara è la somma di tante piccole cose su cui invece potete intervenire.
Sì, alla fine secondo me la differenza più grande la fa il pilota, ovviamente. La moto ti dà una mano, nel senso che se hai un pacchetto moto e squadra di alto livello, ovviamente è meglio, però comunque sì, alla fine la moto da sola non va, quindi bisogna sempre che il pilota la guidi nel modo giusto e che sia veloce in tutte le condizioni, bagnato, asciutto, e cercare di essere sempre veloce. Alla fine è il pilota che fa la differenza.
Marco, quando guardi la classifica mondiale, Marini 112, Bastianini 95, Bezzecchi 85, che cosa ti viene in mente?
Dai, sono contento, alla fine non sono tanto distante, ma è una cosa a cui penso poco per adesso, però sono contento di vedermi lì davanti, ma il pensiero diciamo che ho più spesso è quello di fare delle belle gare e poi magari più avanti vedere ancora come sono messo in classifica e vedere forse un obiettivo concreto, però per il momento mi dà gusto e mi dà molto gusto, ecco.
Grazie Marco.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, grazie a Marco Bezzecchi, Team Sky VR 46, in pista di fatto da oggi, nel secondo weekend consecutivo di Misano. Ci informa Alessandro Alciato che Suarez sta per atterrare a Roma, poi andrà a Perugia per sostenere l'esame d'italiano. Vi diremo tutto, anche nel corso dei notiziari. Io ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Appuntamento domani dopo il GR delle 14. Ciao!
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!